When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Puntata di Fantascientificast e nuova puntata di Mondorama dedicata al cinema. Abbiamo ancora qui con noi il nostro caro Emanuele Manco, che ci parlerà di un film praticamente appena uscito, vero Emanuele?
Ciao a tutti, Alien Covenant, il ritorno di Ridley Scott al mondo di Alien, è uscito da poco e insomma, come dire... Non saprei come, con quali parole definirlo.
Diciamo che te che sospiri con un sospiro sul triste veramente preoccupante.
Guardate, tutti speravamo in un film che riscattasse la brutta figura di Prometheus, un film che ormai aveva dei momenti proverbiali, addirittura Ortolani aveva creato il premio Prometheus al comportamento più idiota nell'ambito dei film. Ecco, credo che i protagonisti di Alien Covenant vincano tutti i premi Prometheus da qui ai prossimi 10 anni.
È
un film che nell'inutile tentativo di creare una mitologia per Alien, niente, non imbrocca una dall'inizio alla fine, con tantissimi momenti di comicità involontaria e una storia che ricalca tutti i peggiori stereotipi del film horror, fantascientifici e quant'altro. Veramente, veramente una brutta pagina per il cinema di genere.
Visto che
per il cinema in generale.
Visto che, ascolta Emanuele, visto che tanto, qui noi a Fantascientificast siamo, come dire, non ce ne frega niente, sì, dei spoiler, eccetera, però ovviamente dato che è un film veramente ultra recente, la storia, senza dare troppi spoiler, se possibile, o se esiste una storia.
La storia ci sarebbe pure. Cioè, c'è questa astronave che viaggia verso verso un'astronave con 2000 coloni e un equipaggio che viaggia verso un pianeta per colonizzarlo, appunto. A comandare l'astronave ci sono degli esseri umani, ma a sovraintendere a tutte le fasi c'è un androide che è Michael Fassbender, che è della stessa stirpe dell'androide che abbiamo visto in Prometheus. Lui si chiama
stesso modello.
Esatto, dello stesso modello, che è un modello creato niente meno che da Wyland in persona, che si vede nell'incipit del film, molto orgoglioso di aver creato questo suo androide. Una tempesta, una misteriosa tempesta ionica, danneggia l'astronave, costringe l'equipaggio a un risveglio, e un segnale, perché vedi, nello spazio ci sono distanze enormi, e loro giusto sono a un anno luce circa, a pochi anni luce da dove l'astronave di Prometheus era atterrata tra un film e l'altro, perché questa storia, la storia di Prometheus non si era conclusa in maniera chiara, cioè era lasciato un finale aperto. Dopodiché c'è un video che è stato diffuso su YouTube di recente, che mostra l'androide David che mette in sonno la Nomi Rapace, la professoressa, l'unica sopravvissuta dell'astronave. In questo film scopriremo dove sono caduti, dove sono atterrati, e appunto nello stesso pianeta in cui andranno questi nostri colonizzatori, che in realtà avrebbero dovuto andare in un altro pianeta, ma decidono così perché il nuovo comandante decide di andare in questo pianeta perché gli sembra più bello, più interessante da colonizzare. Vanno lì dopo aver buttato al cesso, proprio, scusate se lo dico, tutte le analisi dell'abitabilità del pianeta. Cioè, gli dicono: scusi, comandante, quel pianeta avevano tutti esaminato, la nostra destinazione è vagliata da scienziati. No, a me sembra più carino, dobbiamo avere fede. Vabbè. E vanno su questo pianeta in cui ovviamente stanno lì ad aspettare spore malefiche che contaminano i personaggi. Ovviamente cosa fanno i personaggi appena scendono? Cominciano a calpestare tutto quello che vedono e quindi liberano le spore. Dopodiché incontrano l'androide David, che appunto era lì, e gli tende un trappolone, perché in realtà si rivela essere un paranoico schizzato che sta coltivando i suoi piccoli alienini e sta aspettando questi esseri umani, perché, come sappiamo dal franchise di Alien, lo scopo per riprodursi gli alien hanno bisogno di esseri umani da incubatrice. E sapete, queste scene bellissime in cui invitano uno dei personaggi a dire: guarda, questo, c'è un uovo qui minacciosissimo, avvicinati, non ti farà male. E quello si avvicina, bello, contento, e si farà attaccare dal facehugger perché è cretino. Cioè, veramente un campionario di stupidità che continuano per tutto il film. I personaggi si separano quando non dovrebbero stare uniti, personaggi che muoiono perché per esempio se una coppia decide di far sesso sotto la doccia è ovvio che moriranno uccisi dall'alieno, e cose così, un continuo di situazioni banali, trite, di dialoghi assolutamente improponibili. Se qualcuno vi dirà di incunearvi nell'atmosfera, non è una parola brutta, ma vi dico che è diventata una barzelletta questa cosa. Adesso mi incuneo nell'atmosfera, risate. Cioè, no, veramente un momento triste. Un segno che questa saga andrebbe chiusa.
Sì.
Non ci sono idee.
È un peccato, perché sostanzialmente era una saga che poteva dare ancora tanto, poi giocando sui prequel si poteva veramente spaziare. In effetti, devo dire la verità, io Prometheus l'ho digerito a fatica. Questo, mamma mia, dalle tue parole, Emanuele, mi sa che, come dire, sarà... la classica visione di quando non ho niente da vedere cosa vedo e mi guarderò a Alien Covenant. Una cosa, Emanuele, il legame con Prometheus, nel senso, visto che è un sequel ufficialmente,
sì,
è c'è e profondo, oppure può essere anche, come dico io, visto senza aver visto tranquillamente Prometheus? Cioè...
È chiaramente un seguito, e fanno riferimento agli eventi di Prometheus, fanno riferimento all'astronave che si è perduta, ai personaggi, quindi comunque è un seguito dichiarato, e sì, riassumono a grandi linee quello che è successo nel primo film, potrebbe essere visto, però alla fine è un seguito, quindi un secondo episodio si completerebbe, se uno ha voglia di farsi male riguardandosi Prometheus, guardando entrambi i film, in qualche modo è comunque un secondo episodio, con tutti i pregi e difetti di quello che potrebbe essere un secondo episodio. Diciamo, sicuramente non è un film assolutamente totalmente indipendente, è ambientato qualche anno dopo, 7 anni dopo, anzi no, forse 10 anni dopo,
nel 2012,
un po' più avanti, perché è ambientato parecchi anni dopo. Nel futuro, la saga di Alien, 2100 e qualcosa, quindi insomma non è esattamente l'immediato futuro. E quindi comunque sì, è un film che è un seguito, si può capire meglio alcuni riferimenti, se proprio uno si vuol far male riguardandosi Prometheus.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
Avete sacrificato tanto per essere qui e far parte di quello che stiamo facendo. Questo equipaggio è formato di coppie. È la prima missione di colonizzazione su larga scala. E tutti sulla Terra vi sono grati per il vostro duro lavoro. E per il vostro coraggio. Stiamo facendo la storia.
Questo è grano. Che probabilità ci sono di trovare colture umane così lontano dalla Terra?
Chi lo ha seminato? Lo senti?
Cosa?
Il niente. Niente uccelli. Nessun animale. Niente. Cosa è successo qui?
Calmati, tesoro.
Non dirmi di calmarmi.
Ti sto perdendo.
Tutto questo per cominciare una nuova vita. Dove è andato?
Fammi uscire!
Aspetta!
Thank you.
Ma Emanuele, sostanzialmente il fatto, tutte quelle domande in Prometheus, cioè chi erano gli ingegneri, da dove venivano, il loro scopo, hanno poi una risposta in Covenant, oppure, come dire, l'hanno lasciate cadere nel nulla, forse anche in vista di una possibile risposta in qualche ipotetica nuova pellicola?
Ma in realtà, appunto, nel pianeta in cui atterrarono David e il personaggio della rapace nel primo film, anzi no, diciamo, tra un film e l'altro, in questo pianeta in cui è ambientato il secondo film, scopriamo che questo è il pianeta dei cosiddetti ingegneri, che però sono stati distrutti. Distrutti proprio dal malefico androide che ha deciso di seminare morte e distruzione come atto di creatività, perché sai, lui si sente come Ozymandias, il grande faraone, quindi è così. Quindi purtroppo li vediamo giusto il tempo di vederli morire tutti, in pratica, i famosi ingegneri, che si rivelano essere poco più che, insomma, una razza umanoide molto forte, ma evidentemente non molto avveduta. E quindi alla fine il vero ingegnere, il vero artefice di tutto sembra essere questo malefico androide David, che mediante ingegneria genetica mescola diversi di DNA, e alla fine tra quello che c'era rimasto degli ingegneri, gli esseri umani e il virus alieno che avevano trovato, crea praticamente gli alien. Questa è la risposta probabilmente che viene data, una risposta di cui francamente forse non avevamo bisogno, nel senso che io in questo caso devo dire che l'affanno a cercare le risposte, se sono così, era forse assolutamente inutile. La mitologia di Alien funzionava benissimo, e questi prequel non hanno aggiunto niente, anzi hanno tolto molto al fascino del capostipite della serie.
Nella mediocrità, Fassbender regge bene la parte del paranoide androide, citando il Radiohead, o...
Ma credo che Fassbender stia entrando in quella fase della vita di un attore in cui si comincia a ripetere un po' se stesso. Credo che Fassbender stia cominciando, ahimè, a fassbendereggiare. Quindi in questo caso purtroppo devo dire che anche Fassbender affossa, perché la doppia parte dell'androide, cioè, chiaramente stiamo parlando di un personaggio artificiale che ha emozioni relativamente limitate, le esprime più con le azioni che con le mimiche facciali, non lo so, sarà il disastro, sarà le battute banali, sarà che l'ho visto anche in italiano, quindi non so valutare la recitazione. Devo dire che neanche Fassbender si salva dal naufragio, dal mio punto di vista, neanche Billy Crudup, che è un ottimo attore, non c'è, tra l'altro, veramente anche i personaggi in collaterali, se per esempio ricordiamo Hicks con molta tenerezza in Aliens, qui io non mi ricordo alla fine uno dei personaggi la stessa eroina protagonista è Shalba, una Kathryn Waterston che non ha alcun appeal, alcuna credibilità alla fine.
Tra l'altro poi tieni conto che me Fassbender è sceso dopo aver visto Shame come film, praticamente lì mi è sceso completamente come attore, però queste sono cose personali. No, diciamo che Emanuele, da quanto mi dici, a questo punto faremo una seria opera di rivalutazione di Alien la clonazione, che secondo me era stato...
A questo punto sì, cioè non si può purtroppo che rivalutarlo, ma guarda, persino Alien Cube ha un suo perché al confronto, non ho parole, non ho altre parole per definire questo totale disastro.
Adesso non voglio darti colpo di grazia, Emanuele, ma sono previste altre pellicole, diciamo sempre in questo, chiamiamola, nel contesto prequel, oppure come dire,
al momento non
speriamo
sono state
di no.
Annunciate, erano minacciate, però francamente non so se non, al momento spero che non si confermino. In teoria potrebbe anche chiudere il cerchio questa storia, non, però purtroppo vedremo come andrà al botteghino. Prometheus non è andato così male al botteghino,
no,
per esempio.
No, tutto sommato no, direi. Tutto sommato no.
Quindi,
no, più che altro è il fatto che prima te hai detto una cosa bellissima, io parlo, cioè, in effetti stanno involontariamente distruggendo tutto quello che era la, chiamiamola, trilogia più uno, più uno nel senso che Alien con la clonazione, perché per me la trilogia sì. Sono i tre Alien, Aliens e Alien Cube, e poi dopo la clonazione secondo me è un qualcosa di postumo, che poi tra l'altro sembrava che inizialmente dovesse essercene un quarto, poi dopo non è stato mai girato, comunque. Però stanno praticamente smontando tutta quella che era la poesia di quei film, tutta la mitologia, il fatto che c'erano questi alieni che non si riusciva a capire da dove arrivavano, perché erano stati creati, perché se erano ovviamente stati creati artificialmente, il fatto che erano sostanzialmente degli parassiti estremamente invasivi, cioè praticamente distruggevano...
Sì.
Cioè, avevano creato veramente, senza dare nessun tipo di spiegone, ok? Avevano creato quello che era un personaggio tanto poi iconico, perché, cioè, diciamoci la verità, l'alien è iconico, cioè...
Era... Sì, lo stanno riducendo a una, è stato ridotto a una creazione tra artificiale, però così molto
facilona, cioè quasi
sì. Cioè... il mistero, sì. Perdendo il mistero, in questo caso si è perso veramente il fascino perché il mostro non era così importante sapere dove venisse, c'era, minacciava gli esseri umani specialmente nei primi due film, e l'importante era distruggerlo, non sapere per forza da dove venisse, c'era, e il problema non si poneva. C'era un background più interessante, la compagnia, il futuro dell'esplorazione spaziale, era tutto accennato, era tutto sullo sfondo, però allo stesso tempo presente. Qui il tentativo di entrare nello sfondo trasforma il tutto in così, fa perdere quello che era il quadro centrale, cioè la storia di esseri umani che si scontrano contro l'ignoto. In questo caso veramente i personaggi stessi non fanno niente di costruttivo, si salvano loro malgrado la loro stupidità, è una cosa triste, insomma.
Comunque volevo concludere questa puntata, Emanuele, con una dichiarazione di Ridley Scott in un'intervista al The Sydney Morning Herald, rilasciata il 3 marzo di quest'anno, in cui dichiara, sto citando adesso, fino a un certo punto devi quasi dare per scontato il successo del film, e proprio per questo devi essere pronto. Non vuoi una pausa di 2 anni, per cui sono pronto a cominciare le riprese per il prossimo anno. Se volete davvero un franchise, posso andare a mandare avanti l'ingranaggio per, oddio, 6 film... Non ho intenzione di fermarlo di nuovo nel modo più assoluto, per cui la minaccia lui l'ha fatta.
Sì, è una minaccia decisamente a questo caso. No, con questi presupposti no, è una minaccia, non una promessa, assolutamente.
Per cui, come dire, pollice giù per questo film.
Purtroppo.
Ahimè, come dire, solito quello che io dico, grandi aspettative ma poi realizzazione pessima, direi... Mi dispiace per i nostri ascoltatori, se volete vedervelo, noi abbiamo già dato, come si suol dire.
Esatto.
Ciao Emanuele, alla prossima.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione @fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Marty! Devi tornare indietro con me.
Dove?
Indietro nel futuro.
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante. Via, svelto. Entra in macchina.
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Forse anche lei. È una cosa che riguarda anche lei.
Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro?
Diventiamo tutte e due degli stronzi. No, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Senti, Marty, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
Una DeLorean volante.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.